importante cosa dire, nel senso che sia l'introduzione che faceva Abbo, che c'è adesso Alessandro, ma anche le vostre domande. Ho avuto l'ennesima conferma di quanto il problema della mobilità sia un problema estremamente complesso, perché oggi qui stiamo parlando di alcuni aspetti, cioè quello che può essere l'aspetto che illustrava Alessandro legato all'organizzazione del trasporto urbano, o all'ottimizzazione dell'organizzazione del trasporto urbano, la possibilità ambientale, i tempi, i costi e quant'altro. Qual è il problema? Qualcuno di voi l'ha già tirato fuori e credo che è un problema grosso che poi fa sì che su queste cose ci sia tanto consenso nei fruitori, negli utenti, nelle persone insomma che si muovono in una città, e pochissimo consenso invece nelle scelte quotidiane rispetto agli stessi temi. Cosa intendo dire? Prima quando presentata la giornata, vi ha detto Comitato Expo, all'interno del Comitato Expo, insieme ad altri soggetti, abbiamo fatto un lavoro di analisi e di studio su quello che è il piano di governo del territorio presentato dal Comune di Milano. Il piano di governo del territorio, per chi non lo sapesse, è lo strumento, è il nuovo strumento urbanistico istituito con una legge dello Stato e per una legge regionale, che si va a sostituire quello che erano i vecchi piani regolatori. Quindi l'obiettivo del piano di governo del territorio dovrebbe essere quello di, su un lungo periodo, dire cosa in una città, in questo caso Milano, accadrà dal punto di vista urbanistico, di servizi, di infrastrutture, insomma, il governo del territorio, come dice la parola stessa. Beh, capite benissimo che l'aspetto mobilità all'interno di questo tema è fondamentale. È fondamentale se pensiamo che, contrariamente a quello che succede oggi, cioè dove a prescindere da cosa, ma faccio gli interventi, poi penso alla gente come ci andrà o come si muoverà in funzione di un ospedale, di una scuola, di qualsiasi altro servizio, buon senso insegna che prima faccio le infrastrutture e poi attorno agli assi infrastrutturali vado a organizzare le funzioni sul territorio. Ecco, il piano di governo del territorio, già a partire da questo punto di vista, per l'appunto, non contiene buon senso, perché in uno strumento che mi dice come dovrà essere Milano da qui al 2030, io vado a subordinare tutti gli aspetti di mobilità alle trasformazioni del territorio e non viceversa. E quindi non mi pongo come problema come organizzo la mobilità, e in funzione di come organizzo la mobilità, come organizzo funzioni, servizi, residenza, quel che più l'acqua rimetta sul territorio, non faccio il contrario. Non solo, ma nel momento in cui mi muovo in un orizzonte che è quello che questa città ormai dà, come minimo dall'introduzione delle benzine verdi, nel senso che prima faceva schifo l'area di Milano, perché c'erano le fabbriche, perché bruciavano nafta, perché insomma di tutto di più, perché avevano la benzina piena di ottani, e poi c'è stato il mito della benzina verde, quindi metà anni 80, sembrava che il benzene facesse più male, meno male, più bene, ci vedete voi, del piombo, poi però ci sono accorti che nel frattempo c'erano altri problemi. Insomma, ormai da 20 anni che in questa città si parla di polveri sottili, di problemi di congestionamento, di inquinamento e tutto, ma come appunto è già stato ricordato anche prima, non c'è una scelta in questi anni, per motivi sicuramente culturali, per motivi politici, che abbia fatto veramente qualcosa. L'unica, come dire, hanno creato Ecopass, ma sono convinto anch'io che sono andato ad essere ideologicamente contrario allo strumento, così come concepito, sta di fatto che non ha risolto il problema, proprio perché il problema sta molto. Allora faccio una piccolissima parentesi per far capire perché secondo me, dallo stato di fatto, in virtù di quello che c'è previsto, in virtù di quello che è stato il lavoro fatto da Alessandro e dal gruppo di studenti, ci sia poi tutto un qualcosa in mezzo che manca, che se veramente si pensa di voler investire in termini culturali sulla mobilità sostenibile necessita tutta una serie di cose. Cosa intendo dire? Milano in questi ultimi 30 anni, diciamo dalla fine, da quando non è più la città votata alle fabbriche, per capirci, si è trasformata. Cosa è diventata? Oggi Milano e Milano è l'area metropolitana che su Milano gravita, di fatto è diventato un grosso polo intermodale, logistico, di stoccaggio nel senso di immagazzinamento, scambio, distribuzione di merci. Se voi guardate attorno, prendete una cartina molto ampia, che come minimo travalica in parte anche la Lombardia, quindi diciamo dal lago di Garda al Novarese, Alpi Appennini, come scoprite che è un proliferare di poli logistici, poli intermodali, e soprattutto scoprite cosa? Che è tutto un proliferare all'interno di questo territorio di grandi progetti infrastrutturali. E la gran parte di questi grossi progetti infrastrutturali sono antitetici agli obiettivi di chi invece lavora sulla mobilità sostenibile. Cosa intendo dire? Nel momento in cui io vado a investire qualche miliardo di euro, tanti, su nuovi grossi percorsi autostradali, Brevelli, Pedemontana, percorsi, attenzione, che non sono stati fatti, neanche ritirati fuori con la scusa di Expo che servivano per infrastrutturare Milano e la Lombardia per Expo, ma in realtà sono progetti di 30 anni fa, quindi progetti fatti quando in questa regione si produceva ancora qualche cosa, non c'era solo un'economia virtuale, e quando soprattutto era un altro mondo economico, e anche come esigenza dal punto di vista climatico, anche lui ci ricordava Copenaghen, cioè 30 anni fa i cambiamenti climatici, questa sensibilità era sicuramente diversa. Quindi noi oggi li ritiriamo fuori come soluzione, noi, chi ci amministra, li ritira fuori come soluzione per i problemi di mobilità di questa regione. In realtà io sono convinto, e sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Alessandro, lo vado ripetendo da anni, cioè che fare nuove strade non risolve i problemi di traffico, ed è dimostrato anche in questa città, sulle piccole come sulle grandi opere, se io faccio una nuova strada, e non, da un punto di vista attorno, lascio tutto invariato culturalmente, amministrativo, insomma, faccio solo una nuova strada, il traffico prima o poi raddoppia, perché chi prima magari si faceva remore a usare la macchina perché diceva vero, sono stufo di farmi da Brescia a Milano, riprende a usare la macchina, non fosse altro invece ci sono le autostrade, non avrebbe salito, esempio che portava lui prima sul Casa Pugliano. Non solo quindi, ma infrastrutture anche inutili, se visto in un'ottica invece di dover pensare ad un territorio che si organizza diversamente la mobilità, perché pensare ad un'autostrada che va da Broni, quindi per capirci l'estremo sud della Lombardia, provincia di Pavia, ridosso con la provincia di Piacenza, cioè oltre Coppavese, a Mortara, quindi zona del riso, al di là di portare il vino da bere a chi coltiva il riso, ma non credo che serva un'autostrada per farlo, un'altra utilità, se non quella di vederlo appunto all'interno di un progetto più ampio, per cui non a caso tutta una fascia che sta diciamo tra Milano e Torino e tra Milano e il sud, quindi Porti, Genova, Spezia, sono previste tutta una serie appunto di opere, di piattaforme logistiche, intermodali, merci, quindi TIR, perché poi il bello di queste cose che parlo di intermodalità, ma poi l'intermodalità è dal TIR al furgoncino, non è come dire, dalla rotaia a qualcos'altro. In più, cosa succede? Che E queste infrastrutture chiaramente drenano risorse pubbliche, costano. E anche qui un esempio ce la dice tutta. Se queste infrastrutture costano e io ho problemi di costi e sono l'amministratore e deve fare delle scelte, beh, non è casuale che di fronte a scegliere tra fare una gara tangenziale e finanziare una metropolitana 4, 5, 6 o quello che è, finanzia la tangenziale e rinuncia a fare la metropolitana. È stato sui giornali, quindi parliamo di cose che accadono quotidianamente in questa città. Non solo, ma in questa città neanche il buon senso viene seguito. Io stavo osservando prima quel disegnino. Allora, vi porto un esempio che ormai è, come dire, sembra un passato, in realtà è ancora attualità. Erano i mondiali del 90, quindi parliamo di 20 anni fa. Fecero quei parcheggi, non so se avete presenti, sulla via Novara, in fondo, quasi alla tangenziale. Dicevano che servivano per i mondiali. Non mi ricordo di un pullman parcheggiato durante le partite del mondiale del 90. Non solo, ma terminati i mondiali, chi in quei territori, diciamo tra Baggio e Quarto Giardino, che è più vicino, si occupava appunto di territori, di problemi ambientali, eccetera, fece una proposta di consenso, disse semplicemente da questo settore, era così ed è cambiato di poco, della città entra circa il 40% del traffico quotidiano, privato, in ingresso a Milano. Se noi attestiamo fuori dalla città i tre assi storici di linee tranviarie, quindi capolinea San Siro, capolinea Cimitero Maggiore, capolinea Roserio, e quindi Sempione, Milano-Torino e Varesina, e portiamo questi capolinea a Saronno, piuttosto che anche più semplicemente vicino, magari a Garmagnato, a Bollate da una parte, piuttosto che a Settimo, Bareggio o Comune, probabilmente sono passati 20 anni, le linee continuano a fare capolinea a Piazzale del Cimitero Maggiore, a Roserio e a San Siro, i parcheggi nel frattempo non sono più parcheggi, il territorio è stato utilizzato e quindi quei corridoi che 20 anni fa esistevano per poter fare questo tipo di cosa che tu hai riportato, cioè attestare le capolinee delle linee urbane ben fuori dalla città, oggi diventa anche un problema, perché chiaramente nel frattempo, questo per dire di nuovo cosa, che il buon senso ci porta al fatto che noi oggi ci scontriamo anche col fatto che c'è un territorio talmente sfruttato e consumato che anche intervenire sulla mobilità, cioè che anche gli interventi sulla mobilità devono fare il conto su questo. Allora io credo che ci deve essere, c'è una soluzione, ci deve essere, perché c'è una soluzione, e l'unica soluzione, la prima soluzione che mi viene in mente è quella che veniva citata dalla prima pronuncia. Io credo che innanzitutto noi dobbiamo, dico noi o comunque chi nel territorio milanese, nell'area metropolitana milanese, fuori queste tematiche, questi problemi, deve innanzitutto fare una cosa molto semplice, cioè riappropriarsi del proprio territorio, innanzitutto da un punto di vista culturale e conoscitivo, cioè conoscere i processi che lo governano, che siano può essere processi di mobilità, di trasformazione sul territorio, di socialità, insomma, chi più ne ha più ne metta. Però se io mi riapproprio di quella conoscenza, di che, come dire, prendo consapevolezza di quello che succede sul territorio, che probabilmente è quello più ampio di quello che normalmente conosco per i miei spostamenti, per le mie frequentazioni, ho già creato un primo elemento per cui poi quell'aspetto culturale che fa da carne tra investire sulla mobilità sostenibile, ovvero lasciare andare tutto come sta andando, possa scattare, perché nel momento in cui io conosco un territorio e mi sono, come dire, padrone da un punto di vista di visione d'insieme, ho poi più possibilità di essere propositivo e efficace nella mia proposizione. Non per fare un esempio banale e scontato, ma l'esempio della Val di Susa da questo punto di vista è sintomatico. Perché in Val di Susa succedono certe cose e a Milano soffochiamo per 300 giorni all'anno e pure la gente è rassegnata. Probabilmente siamo più stronzi, non lo so.
È omogenea la popolazione della Val di Susa.
Sicuramente, infatti, è un problema fondamentalmente.
Milano è il marasma.
Esattamente.
È una città disintegrata.
Esattamente. Cioè Milano ha bisogno appunto, come...
La Val di Susa ha identità.
Di ricostruire. Milano. Devo ricostruire. E allora lo strumento che citava anche Abbo, della mappa, mappare un territorio può diventare un meccanismo. Un meccanismo perché mappando sul territorio, per esempio, mi rendo conto che magari certe cose in ambito di mobilità possono essere risolte col buon senso e non con i soldi. E io credo che la proposta forte che viene fuori dal lavoro che loro hanno fatto è proprio questa, cioè che da loro è una proposta di buon senso. Io non ho dei dati economici, ma credo che tra i 6 miliardi o quanto costerà la Brevedi e il costo di mettere a regime un sistema così ci sia poca differenza, ma molto poca. Il problema è che là sto facendo semplicemente un'autostrada, di qua sto pure ribaltando un modello di mobilità di città. Così come è fondamentale vedere l'aspetto mobilità non solamente come uno degli aspetti che deve ricomporre un territorio, ma anche come un aspetto economico. Perché io sono convinto sempre più di una cosa, per me è una convinzione mia, cioè non ho partorito nessuna teoria in particolare, ma semplicemente oggi dobbiamo renderci conto che per chi, come dire, governa da un punto di vista anche economico questo, ma anche altri territori, la mobilità ha un valore, nel senso il modello di mobilità imposto, perché diciamo, a noi ci viene imposto un modello di mobilità, e lo ricordavo anche prima che parlavo di muoversi in bicicletta, piuttosto che i problemi sulle coincidenze, gli spostamenti notturni. Beh, è funzionale la cosa, è funzionale il fatto che dietro a quel modello di mobilità si muove tutta una serie di valori economici, sia rispetto alla percorribilità, alla mobilità su gomma, il trasporto privato con tutto quello che indica, petrolio, non sto elencandolo, ma anche rispetto alla gestione del trasporto pubblico, perché sapete benissimo che per le ferrovie è già iniziato il meccanismo della deregulation della gestione del servizio, l'esempio è la freccia rossa che sì, la società che gestisce la Milano, la TAV Milano-Roma è una società delle ferrovie dello Stato, ma dove non ci sono solo le ferrovie dello Stato, no, quantomeno tra in Italia come gestore di servizi. Perché appunto sta passando, ci sono già leggi e c'è un tentativo continuo, peraltro trasversale a tutti gli schieramenti politici, in nome della sussidiarietà, del libero mercato, del fatto che siamo tutti, in questo caso non siamo più utenti ma siamo consumatori. Per cui se noi mettiamo in concorrenza anche la gestione del trasporto pubblico, questo per il trasporto pubblico migliore io ne sono convinto. L'esempio inglese da questo punto di vista ce lo può insegnare, che laddove la completa liberalizzazione delle tratte e la privatizzazione totale del servizio ha portato a tratte sovrapposte, soprattutto sui mezzi di superficie, e tratte assolutamente abbandonate, ha portato a un proliferare di costi, perché chiaramente se l'obiettivo è fare il bilancio di una società e non erogare un servizio, non mi posso più permettere di far pagare un euro il biglietto della metropolitana, magari ne chiedo tre, e poi devo fare ritornare in borsa i conti dei miei titoli azionari. E quindi questa è una cosa pericolosa, e capite benissimo che se passa la liberalizzazione anche delle tratte del trasporto pubblico locale, come peraltro è nell'aria, diventa molto più difficile, non solo un modello radicale, nel senso estremo, cioè di totale, ma qualsivoglia altra soluzione, anche semplicemente, come dire, di palliativo, diventa impossibile, perché a quel punto la mobilità diventa una mera e semplice gestione di business, senza nessun altro interesse che non quello di vendere delle tratte e farle. E quindi la mobilità invece noi dobbiamo ribaltarla da questo punto di vista. La mobilità non è un business, ma la mobilità è un diritto. E nei miei diritti a muovermi ci deve essere anche quello di muovermi al minor costo possibile per me e per la collettività. E quindi da un lato sostenibilità, dall'altra mobilità che diventa anche uno strumento di welfare. Perché in una situazione dove l'economia, e in questi territori è fortissimo questo aspetto, mi offre sempre più soluzioni economiche precarie, che siano soluzioni lavorative, quattro, caro casa, non sto a mettere. I costi della mobilità, incidono. E se quei costi della mobilità incidono, o perché mi costringono ad una mobilità onerosa, cioè comprati la macchina, consuma benzina, paga la tangenzialina o paga il pedaggio, paga l'ecopass, ovvero perché per andare da Arluno a Milano devo cambiare tre mezzi e per andare e tornare spendo 5 euro, capite benissimo che non è più solo una questione ambientale, ma è anche una questione economica. E quindi reclamare anche il diritto alla mobilità come nuovo strumento di welfare, laddove appunto sotto tutti gli lati il welfare viene distrutto, che anche nell'aspetto del trasporto pubblico, è la seconda chiave di volta, secondo me, per rovesciare quegli aspetti culturali che fanno da ostacolo ad ogni soluzione che non sia quella di salire in macchina, quindi ostacolare il traffico e inquinare. Quindi, mappa per riappropriarsene, come dire, welfare come chiave di volta per entrare nella testa dei tanti pendolari che poi quotidianamente pagano queste cose. E che, attenzione, perché queste cose stanno venendo fuori in questi territori. Non so chi ha seguito la vertenza dei treni a Roma l'estate scorsa, magari qualcuno di voi abita nelle zone, diciamo, sulla tratta a Milano, Busto, Malpensa, delle ferrovie, chi in queste zone sta vedendo che tutte quelle belle cose che sembrava che Expo dovesse portare a Milano, al mondo, si traducono in treni che spariscono, in lavori effettuati per velocizzare Malpensa Expo, ma poi dopo per fare da Busto a Milano ci impiego sempre lo stesso tempo tutte le mattine, in impossibilità di avere percorsi alternativi, soluzioni alternative alla mobilità, in terreni agricoli che vengono espropriati perché anziché portare la capolinea del tram da Giambellino a Gaggiano ci faccio la nuova variante della statale, quella che è, beh, tutti questi nodi iniziano a venire al pettine. E non è che questo possa, cioè non c'è ottimismo in questo, non è che il fatto che queste cose stanno creandosi non vuol dire che siamo pronti per fare, come dire, una grossa vertenza sulla mobilità, e quindi il territorio. Però ci sono le condizioni per cui, se ci sono proposte interessanti, e oggi per alcuni li ho sentite molte, tra cui anche quella su cui sono convintissimo della tariffa unificata, io credo che ci sta nel discorso di welfare che facevo poc'anzi. La prima chiave di volta per smuovere questo è dire: ma perché io, se sono costretto a muovermi, perché attenzione, molte volte sono costretto a muoversi, non è che non sono fatta scelta, non scelgo io, ma porto proprio esempio più banale, magari uno si imposta la vita, si trova a casa vicino al luogo di lavoro, poi l'azienda si trasferisce, non è che ogni volta che l'azienda si trasferisce uno può cambiare casa, no? Quindi, allora, siccome sono costretto alla mobilità, ma perché devo pagare un costo superiore semplicemente perché io e te abitiamo a un chilometro di distanza? dove sta la logica? Se poi il gestore del servizio è lo stesso, voi sapete benissimo che non solo ATM gestisce il trasporto su Milano, ma poi ATM, società dell'ATM, gestiscono fondamentalmente gran parte dei trasporti pubblici della provincia stessa, Autoliere Groane, Solaria, Air Pullman, tutti questi pullman che vede girare soprattutto nella zona nord-nord-ovest, quindi tra Brianza e il Varesotto, sono sempre società di ATM. MM, che è un'altra società capitale privati, comunque è sempre una società di ATM. Tutto il trasporto su rotaia regionale, nord o Trenitalia che dir si voglia, è gestito dalla regione. Quindi gli interlocutori, se vogliamo dire unici, per poter impostare anche una battaglia tarifaria per dire ok, scegliamo, studiamo i flussi, quindi facciamo ricerca, cosa che non si fa più. Facciamo finta che invece si faccia, facciamo ricerca, vediamo l'80-90% degli spostamenti, dei flussi di trasporto, di mobilità che arrivano e che vanno in un'area attorno a 30, 40, 50 km di Milano, Li ricomprendiamo tutti e diciamo che laddove appunto siamo attorno all'80-90%, quindi la maggior parte, circoscriviamo l'area e diciamo che qua dentro si paga tutti la stessa tariffa. Anche perché, per assurdo, è vero che se io do più trasporto pubblico ho bisogno di fare più investimenti su mezzi e da tram ad altro, ma è anche vero che ho più utenti, quindi una tariffa più bassa sui volumi mi può consentire comunque, dal punto di vista economico, di avere una società ATM che sta in piedi, quindi senza avere bilanci in rosso, dando più servizio ad un costo che è lo stesso o addirittura magari anche più basso in molti casi. Io ho buttato un po' di suggestioni, non so, magari c'è tanto altro che ci sarebbe da dire, poi perché ripeto, è un argomento complesso. Io sono molto preoccupato perché credo che oggi o la città in senso ampio, quindi questo territorio ampio che dipende da Milano, si rende conto appunto che su questi temi si deve fare una ragione e non può delegare, ma perché non c'è nessuno a cui delegare. A chi delego? Se appunto a 360 gradi o a 350 gradi, scegliete voi l'angolo che preferite, guardandomi attorno c'è un animismo culturale che invece mi dice macchina, gomma, inquina, consuma, cementi, insomma, chi più ne ha più ne metta. O mi riapproprio io della necessità di affrontare queste questioni, creando, come si sta facendo oggi, anche un sapere dal basso, che poi a volte è anche più evoluto del sapere che ci vogliono propinare dei grossi progetti, delle grandi opere, o se no io veramente non vedo un'alternativa credibile in chi invece è pagato per proporci queste soluzioni, darci queste soluzioni. Prego.
Allora a me pare che, per riprendere il discorso di prima, il problema è sempre quello delle scelte. Cioè tutti i progetti vanno bene, questi sono sfioriti, però poi occorre allora io credo che la nostra classe politica, il nostro centro politico in questo momento concepisca la città, la mobilità, le progettazioni semplicemente come una stessa. Io vedo il GP come, in ottica dell'amministrazione milanese, una bella possibilità di fare i soldi. Allora saturiamo questo collano, costruendo prevalentemente case per i centri, mentre invece la domanda è di case per i giovani, per i precari, per il sindaco, per gli anziani, per gli extra comunità. Quindi l'esatto contrario. Trasporto ferroviario. Apparentemente modernizziamo con alta velocità, però attenzione, i soldi che vanno nell'alta velocità non vanno nel trasporto regionale. Sull'alta velocità poi avrei qualche riserva. È stata inaugurata in pompa magna a Milano-Torino, aumentando i costi che erano già alti del treno a dalla velocità che c'era già, siccome è stata messa la norma che sul tratto Milano-Novara i costi sono aumentati del 30%. Signori, Milano-Torino quanti chilometri sono? 150. Treno dovrebbe andare a 100 all'ora, mi piego un'ora e 10 dalla velocità, da 300 all'ora. Quindi ci hanno detto un po' che aumenterà. La Brebemi, in realtà passa molto a sud.
No, in realtà parte da Cuccaglio e finisce a Messo, passando per Treviglio.
Bergamo non c'entra niente. Se invece di gettare i soldi in queste robe qua, nella penna, avessimo fatto un anello ferroviario intorno a...
Che non è previsto neanche la PGT.
Non c'è assolutamente. Allora, quello che diceva lei è sacrosanto. Prima si sacura la città, poi si pensa alle infrastrutture. Il sistema deve essere il contrario. E soprattutto la città va progettata non in base al business, non in base a quanto ci guadagniamo, ma va progettata in base agli interessi generali della popolazione. Noi dobbiamo lasciare una Milano più decente ai nostri figli e ai nostri nipoti. Non dobbiamo far vivere in una camera a gas, dove per fare 20 km occorre un'ora di auto, bisogna cambiare il treno, bisogna viaggiare in piedi, con carrozze. Allora le scelte che vengono fatte a livello autostradale, come dice lei, saturano il territorio, perché se io faccio più autostrade avrò più auto. Se io a Milano faccio una politica di più parcheggi, più auto entreranno in città. Se io privilegio l'alta velocità, poi non ho capitali, non ho risorse per il trasporto regionale. Ma per l'Italia, per dire, il trasporto regionale non interessa un filo secco. Perché? Perché non dà business, perché non dà guadagno. Allora interessa la velocità perché c'è un ritorno economico. Noi non siamo fruitori di diritti, siamo semplicemente clienti. La gente che abita nell'Interland deve spendere di più perché è disagiata e viaggia peggio. Quindi prima fanno una politica per cui le case a Milano in affitto non si trovano, costano un occhio della testa, spingono la gente a vivere nell'Interland dove le case costano un po' meno, poi però quando uno ha figli universitari o ha lavoro a Milano è costretto a disagi pazzeschi, spese pazzesche per raggiungere in auto o con mezzi pubblici costosissimi in Milano. Quindi anche questo tipo di politica della casa è un'inganno. Noi ci vantiamo di avere in Italia l'80% in case di proprietà, ma voglio dire, nei paesi civili dell'Europa centro-settentrionale c'è l'affitto.
Molto più basso.
L'affitto. E i giovani possono accedere a prezzi ragionevoli all'affitto in Inghilterra, in Scandinavia, in Francia. I terreni demaniali intorno alla città sono stati utilizzati per una politica di costruzione di case popolari, come del resto si faceva anche a Milano quando ero giovane negli anni 60. Negli anni 60 Milano si è circondata di una corona di quartieri popolari, alcuni anche recenti: Quarto Giarda, Laratese, Chiesa Rossa, Feltre, Mecenate.
Che ci sarà bello per i feriti.
Allora, come mai negli anni 60 questo era possibile e oggi non è più possibile? Perché c'era un clima politico diverso, perché la spinta riformista era differente. Oggi mi dispiace, ma siamo totalmente in mano al business e le masse popolari fanno scelte contrarie ai loro interessi più elementari. Io vado in assemblee pubbliche, io non ho interessi particolari, io non sono né sindacalizzato né politicizzato, io sono la tessera democratica, basta, non sono iscritto a nulla. Vado alle assemblee, cerco di tirare a volare i bisogni della gente semplice, studenti, pendolari, pensionati, lavoratori, mi dicono che io faccio politica. Allora volete impiegare il triplo del tempo per andare dal punto A al punto B, volete usare il mezzo privato perché è più bello? Però è che l'amministrazione in queste robe se ne fa entrare nell'orecchio sinistro. Io vorrei che voi provaste a presentare il vostro programma per le prossime elezioni comunali a tutte le liste, a tutte. Vorrei capire quale lista che si presenterà ai comunali 2013 accetterà il vostro programma. secondo me,
una
parte politica avrà grossissime riserve, l'altra mi dirà no.
Probabilmente. Ecco, io invece nelle cose che c'era, mi è venuta in mente una suggestione. Tu prima dicevi che dovete fare adesso un lavoro sulla parte economica del progetto, ecco, vi butto lì questa provocazione. Provate a verificare in termini economici e di benefici poi per chi usa i mezzi pubblici, quante cose ATM e il Comune di Milano potrebbe fare a favore del mezzo pubblico della mobilità sostenibile non facendo per esempio il tunnel da Linate a Roma, che ha un costo stimato di circa 2 miliardi di euro, poco meno, salvo poi chiaramente gli aggravi dovuti al fatto che è un'opera, secondo me, realizzabile, al di là di tutto, da un punto di vista di buon senso, ma proprio perché vuol dire aprire dei cammini in mezzo alla città, per cui far uscire tutta la schifezza che le macchine che passeranno sotto passano, produce, ma soprattutto dal punto di vista dei costi. Cioè, stimato miliardi e otto, ma vuol dire in alcuni casi scavare sotto navigli, fiumi, metropolitane, cioè, non lo so. Per cui, ecco, potrebbe essere carino tradurre questa cifra, che il Comune peraltro nel PGT, ma non solo, ha già indicato.
Ma il tunnel non è in project finance?
Sì, allora, la cosa del project financing è divertentissima, perché il project financing, che ha spesso, come tanti termini dall'inglese, nasconde un po' delle fregature pazzesche, no? La gente non capisce. Esatto, nel senso che la caratteristica ad oggi di tutti gli interventi, che poi sono spesso appunto le grandi opere infrastrutturali, il project financing funziona che il pubblico crea la struttura, la società, il contratto, il consorzio, chiamiamolo come vogliamo, che deve fare tutto, crea le condizioni finanziarie perché chi poi ha i soldi, cioè le banche, finanzino, e i privati, cioè quelli che teoricamente sono i project financing, ma che di fatto si indebitano con le banche per dare i soldi al pubblico per compartecipare agli interventi, ne beneficiano perché poi si prendono o i pedaggi delle autostrade, o le gestioni delle tratte di trasporto, o peggio ancora, se le procedure sono quelle previste o dalla legge obiettivo o addirittura dalle leggi per le emergenze, peggio ancora, nel senso che la cronaca quotidiana ci sta dicendo in quel caso quanto anche poi di criminale c'è spesso nella gestione di questi interventi. Quindi il project financing ad oggi, se è l'esempio, l'abbiamo qui a Milano. Allora, caso Expo. Expo ci presentano come l'ennesima cosa in project financing. Ad oggi, posto che i soldi ci siano perché il CIPE, la comunità interministeriale per la politica economica, un mese sì, un mese anche, continua a dire che è tutto scritto sulla carta, perché di soldi non ce ne sono, gli unici soldi lì presenti ce li ha messi teoricamente lo Stato con la finanziaria 2009, legge 133 miliardi 450 milioni di euro, quelli famosi della legge 133, qualcosa ci stanno mettendo gli enti locali, cioè Comune, Milano, Provincia, Regione, ma il privato ad oggi non ci ha messo nulla, nulla. Un altro intervento che non è un project financing, ma che mi dà l'idea di come oggi il privato si è messo, o altri interventi, se è più corretto parlare al plurale, sono i grandi progetti milanesi, dove lì non era tanto un discorso di project financing, però dove anche lì il pubblico rinunciava a tutta una serie di peculiarità a vantaggio del privato, purché il privato trasformasse grandi aree. E mi riferisco a Santa Giulia e City Life. Allora, il Comune ha fatto di tutto e anche di più. Ad oggi quei poveri cristi che hanno comprato City Life non sanno come uscire di casa, e Zunino è fallito, non c'è una lira per andare avanti, City Live, notizie di questi giorni, forse una volta vuole che i famosi grattacieli storti cascano da soli, perché tutti i vari privati generali di Gresti, l'altra società non mi ricordo che era, gli altri però soldi da mettere lì, non ne hanno. Quindi il problema del project financing, la maggior ragione oggi, quando le banche non prestano più soldi a nessuno, nessuno si fida più di nessun altro, dopo le vicende legate alla crisi finanziaria dello scorso anno. È proprio questo, cioè che gli unici che oggi hanno soldi sulle banche, o il pubblico inteso non tanto come soldi, ma come possibilità di privatizzo, taglio, svendo, insomma, vendo i gioielli di famiglia e faccio cassa per poi fare. Ecco perché anche pensare che appunto le opere di project financing possono poi rivelarsi un vantaggio per il pubblico, io non ci credo.
No, ma la mia domanda era per dire, se il comune mette i soldi per il tunnel, allora si può dire questi soldi invece di usare più il tunnel.
No, è così di fatto, è così.
Però dichiaratamente non ancora.
Non lo farà mai, ma con lo stesso motivo per cui il comune non ti dichiarerà mai che siccome deve finanziare Expo S.p.A. deve tagliare da un'altra parte. Però se poi tu, passo l'articolo l'altro giorno su Repubblica in merito alla presentazione del bilancio preventivo 2010 del Comune di Milano, e tu mi dici che devi tagliare, prendete le cifre con beneficio libertario, 5 milioni di euro dal fondo spese sociali e servizi, 5 milioni di euro dal fondo diritto allo studio, scuole civiche, insomma, e poi dall'altra parte dici che però il Comune deve ripianare 11,6 milioni di euro di debiti di Expo S.p.A. in quanto azionista di maggioranza, capite benissimo che mia figlia, che è prima elementare, 5 più 5 lo sa già fare, magari che 11,6 sia 1,6 più di 10 non ci arriva così velocemente, ma tutto sommato in questo senso probabilmente anche col tunnel finirà così. Il comune non dirà mai che fa quel tunnel e che poi rinuncia a qualcos'altro, però poi scoprirai che con la M4, ma forse togliamo la stazione, l'intervento di risanamento, ma non lo facciamo perché lo posticipiamo, appunto funziona così, cioè occulto anche l'evidenza dei fatti poi alla fine.
Io sappia, per la legge 12 il PGT è illegale, cioè nel senso che fa una progettazione al 2030 che non è assolutamente giustificata dalla legge, che dice che un piano del territorio deve avere una durata, mi pare, di progettazione per 5 anni,
anche 10,
forse 10, però comunque progettare fino al 2030 è totalmente assurdo. Mi chiedevo se c'è qualcuno che sta studiando la questione da questo punto di vista, cioè se c'è qualche modo per bloccare proprio a livello pratico la progressione del PGT.
No,
anche 3 secondi.
Sì, anche 31. Velocemente, no, per un semplice motivo che il PGT non è stato ancora approvato.
Cioè,
non solo, ma c'è un altro problema, che il PGT non dice nulla, cioè non progetta e non programma nulla. L'unica cosa che scade nel PGT è, cioè, voi, anche semplicemente se vi leggete il documento di piano, che è la cosa più semplice, vedete che l'unico riferimento è il 2015, sia in termini di cose che di costi. La Regione gli ha dato una mano perché ha già detto che i comuni Expo, anche se non approvano il PGT, potranno andare in deroga ai piani regolatori vigenti. Ecco perché sicuramente questo è un passaggio che si porrà, ma non nel breve sicuramente. Non nel breve sicuramente.
Ha detto che il dato compito fa
il carico
della
guardia.
E
allora
perché ha prolungato la fila del conto. Niente, noi ringraziamo sicuramente Alessandro Luca per gli interventi, sono tutti interessanti. Certamente